Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti...
Buonasera, benvenuti, benvenute, grazie di essere qua. Qualcuno mi conosce, qualcuno che ascolta le mie trasmissioni sa che sono senza voce, mi scuso, è un momento ideale per... questo è uno spettacolo che io trovo un piccolo cult, neanche tanto piccolo, perché Rita Pelusio, che fra un attimo vedrete in Diario di una costola, ha scritto questo spettacolo pensando alla prima ribelle della storia, perché Eva viene sempre dipinta in una maniera davvero un po' semplicistica e riduttiva. Rita Pelusio, Diario di una costola, buon divertimento.
Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna. Il Signore diede questo comando: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare.
Caro diario, oggi ho mangiato la mela. Mi sa che lui non l'ha presa tanto bene. Ma lo sai che non mi ha neanche chiesto perché l'ho fatto. Mi ha cacciato dal paradiso e mi ha detto che per colpa mia ci saranno la guerra, il dolore, le carestie. Chissà cosa diranno di me. Il giorno in cui Eva mangiò la mela non nacque il peccato, ma la disobbedienza. Mio, che frase di ribellione! Se facevo religione, andavo dalla prof di religione e gliela sbattevo in faccia. Aprivo la porta, ribaltavo la cattedra, prendevo il gesso e scrivevo alla lavagna: non il peccato, prof! La disobbedienza, prof! Poi dal preside, 3 giorni di sospensione, mi diventavo la ribelle di tutta la scuola se facevo religione. E invece tu, papà, al posto di religione cosa mi hai fatto fare? L'ora alternativa. Cioè, cosa dice alla prof di alternativa? Tu apri la porta, ribalti la cattedra, prendi il gesso e scrivi alla lavagna: l'alternativa non ha un'alternativa. E che frase è? Sembro la figlia di Renzi. Papà, io Eva la stimo troppo. Eva è stata la prima ribelle di tutta la storia. Suo padre, Dio, non come te, Dio, le ha dato una regola, lei l'ha infrante e ha trovato se stessa. Le ha dato una regola, lei si è ribellata e ha trovato la sua strada. Papà, anch'io come Eva, dentro, ho qualcosa che vuole andare controcorrente. Non so se è il salmone che abbiamo mangiato ieri sera, però è così. Papà, se tu mi dai una regola, io la infrango. Se tu mi dai una regola, io mi ribello. Se tu mi dai una regola... Sì, però, papà, e dammela una regola, oh! Possibile che sono l'unica sfigata di tutto l'omnicomprensivo che ha i genitori che cercano il dialogo. Ogni cosa parliamone. Papà, io non voglio parlare, io mi voglio ribellare, oh! Di la verità che l'unica volta che mi hai dato delle regole è stato quando abbiamo giocato a Monopoli. Di la verità che l'unica volta che hai alzato la voce è stato quando ti ho preso Parco della Vittoria, che ho detto: vai papà, finalmente ti stai arrabbiando. Ti ho detto: no, scusa tesoro, è stato solo un imprevisto. Papà, io ho chiesto a tutte le mie compagne, a tutti i miei compagni, io sono l'unica sfigata che ha i genitori che non sono separati. Come fai a fare la ribelle coi genitori che si amano ancora? Tu e la mamma siete gli unici due vecchi di 48 anni che fate ancora l'amore, che schifo. E la mamma rientra pure in quel 3% di donne che raggiungono l'orgasmo. Come fai a fare la ribelle se hai la mamma che gode? Papà, io ho chiesto a tutte e tutti, tu sei l'unico che si ricorda gli onomastici, gli anniversari, i compleanni e tutte le settimane porti fiori alla mamma. Ma che cazzo le porti sempre i fiori? Ancora viva? Papà, guardami, guardami. Mi sono cresciute le tette e mi è cambiato l'odore. Puzzo e non ho voglia di lavarmi. Cosa vuol dire, papà? Che sono adolescente, che mi devo ribellare. Però non è che posso fare tutto da sola. Oh, io ci ho provato. Ah, ti ricordi quando ho fatto lo sciopero della paghetta? Sono venuta lì, che cosa t'ho detto? Papà, non pensare che questi tuoi soldi possano bastare per comprare il mio affetto. Pensavo mi tirassi una sberla. Cosa mi hai detto? Parliamone. Se vuoi puoi usare il bancomat. No, papà, non voglio parlare, mi voglio ribellare. Oh, e quando ho preso 4 in inglese, le sapevo tutto, ho fatto apposta a fare scena muta per farti arrabbiare, sono arrivata a casa, che cosa ti ho detto? Papà, ho preso 4 in inglese, ma io me ne fotto, hai capito? Perché io la lingua la uso solo per limonare. Ho detto, vai che me la tira. Cosa mi hai detto? Parliamone. Le cose più importanti non si studiano, ma si incontrano. Chi l'ha detta sta cazzata? Oscar Wilde. Allora dia Oscar Wilde che se lo incontro lo sputo in inglese. E quando mi sono fumata una canna, che a me fa pure schifo fumare, l'ho fatta apposta per farti arrabbiare, sono arrivata a casa con due occhi così, che sembravo Minion di cattivissimo me, ho detto, oh, papà, mi sono fumata una canna, ho detto, vai che me la tira, cosa mi hai detto? Tranquilla, è giusto che tu faccia le tue esperienze. L'importante è che tu ti dia una regola. No, papà, la regola me la devi dare tu. Cosa vuol dire che l'unica regola è che la canna si passa? E dai, papà! E però così è difficile. Va bene, allora io sai cosa faccio stasera? Io stasera faccio sesso per la prima volta. Dai, dimmi che non lo posso fare. Tirami una sberla, cacciami di casa. Dai, papà, avanti, fallo, dai. No, papà. Non devi dire che ve ne andate voi da casa perché così noi siamo più tranquilli, no! Papà, guardami, ma non ti accorgi che sono cambiata, che sono in crisi col mio corpo, che non mi accetto, che non ho più niente in cui sperare, in cui credere, in cui sognare, che se sto con voi io vi detesto, ma se non sto con voi, voi mi mancate. Lo capisci che non so neanche più come vestirmi, non so se mettermi leggings col push-up, il jeans con l'underwear, il top con il body. Lo vedi che se non sai l'inglese ti vesti di merda? Papà, lo sai cosa vuol dire sentirsi dire mia figlia è diventata signorina? Perché prima che cos'ero? Un labrador. Papà, lo sai cosa vuol dire non sentirsi mai all'altezza? Pensare sempre di essere giudicati? Avere paura di non farcela? Lo sai cosa vuol dire? E allora adesso dai, papà, avanti, che cosa mi dici? Che cosa mi dici? Come che ti senti anche tu così? Minchia, papà, parliamone. Caro diario, oggi mi ha dato anche un castigo. Partorirai con dolore, sola, abbandonata e senza epidurale. Capisco essere cacciati dal paradiso, ma finire al San Raffaele? Io non capisco. La mela l'ha mangiata anche Adamo, ma allora non possiamo fare che una volta partorisco io e una lui? Ho paura, ma non dei dolori del parto. Ho paura perché è maschio. Dottoressa, dottoressa, lo so, la devo smettere di fare tutte queste scene. Sì, sì, la smetto. Alla fine che differenza c'è tra avere una bella bambina e un... maschio. No, dottoressa, guardi, veramente la smetto. È che solo proprio non me l'aspettavo. Ma lei è proprio sicura che quello sull'ecografia sia un pisello? Magari si è sbagliata, è un dito? No, è proprio un pisello. E come fa a essere così sicura? Perché ne ha visti tanti? Beata lei! Dottoressa, no, lo so, la smetto, ma davvero non me l'aspettavo di mettere al mondo un maschio, non ho neanche la pancia a punta. E certo, dovevo immaginarlo, perché ieri sera, quando ero sul divano, mi è venuta un'improvvisa voglia di PlayStation. E anche stamattina, quando ho salutato la mia vicina di casa, ho detto, ciao, so... È un maschio, è evidente, solo che io negavo l'evidenza. Dottoressa, se fosse stata una bambina, per me sarebbe stato tutto più facile. Per esempio, le avrei messo, che ne so, le scarpettine rosa, perché l'avrei mandata a danza. E poi le avrei anche messo le calzettine rosa, il suo tutù rosa e il suo body giallo, perché sbaglio sempre il lavaggio. E poi le avrei fatto lo chignon. Sono così eleganti le bambine con lo chignon, dottoressa. E invece è un maschio e anziché fare danza vorrà fare calcio. E tutte le domeniche mattina alle 8 d'inverno, nel fango, sotto la neve, sotto la pioggia, c'è la partita e io lo devo accompagnare. No, dottoressa, perché diciamoci la verità, a danza l'ambiente è accogliente, la musica è soave, i corpi sono eleganti, ma a calcio sembra di essere in mezzo a dei cinghiali imbufaliti. Perché diciamoci la verità, alla partita di calcio anche il più mite dei bibliotecari diventa un guerriero maori. Dai, vai, passa la palla, dai, vai, tira, gola. Non ce la faccio, non ce la faccio. Sì, lo so, la devo smettere. Lo so che posso influenzare le scelte del bambino. Sì, lo so che anche il feto capisce. Certo che se fosse una feta... Dottoressa, se fosse stata una bambina, io l'avrei chiamata Eva, che è un nome che racchiude dolcezza e tenacia allo stesso tempo. E invece è un maschio, come lo chiamo? Evo. Almeno fosse il medio, racchiuderebbe secoli di storia. Ma è il primo. Oh, dottoressa, ma dice che potrebbero arrivarne anche altri? No, perché io me lo immagino che fai cerchi di pipì contro i muri. Ma no, da piccolo, da grande. Guarda, mamma, ho passato la maturità. E affianco il padre. Dai, vediamo chi lo fa più grande. No, non ce la faccio. Dottoressa, io ho passato la vita a criticare i maschi. Ho fatto le assemblee, le manifestazioni, ho dato i volantini. E adesso ne metto al mondo uno. Non è che sono una collaborazionista. No, perché io dico, ma perché? Se li abbiamo nella pancia noi, li facciamo nascere noi, li facciamo crescere noi, li educhiamo noi, ma allora perché vengono su così male? Perché la colpa dell'educazione del maschio deve sempre ricadere sulla madre. Ma io dico, ci saranno anche altri responsabili, che ne so, per esempio la... Dottoressa. Dottoressa, lo sento. Dottoressa, ci lasci da soli. Ho una missione da compiere. Nulla è perduto. Sa, prova. Qui, mamma, ad amore della mamma. Parlo forte e chiaro. E soprattutto parlo una volta per tutte. Amore della mamma, se vuoi uscire di qui, mi devi promettere alcune cose. Primo, non ti azzardare mai a mettere quelle magliette spiritose con la scritta «Non sono un ginecologo, ma un'occhiatina te la darei». E neanche quelle con scritto che Dio ce la mandi buona e anche senza mutande. e nemmeno quelle che ho scritto nella vita non te la prendere ma fattela dare. Non sono spiritose, sono volgari, chiaro? Ascolta, dopo aver fatto l'amore non te ne vai, stai lì e l'abbracci, sì, tutta la notte, anche se il braccio ti fa male, e la mattina dopo la chiami con il nome giusto. Se lei dovesse guadagnare più di te, non devi entrare in competizione, anzi, la devi sostenere. Se poi ti senti frustrato, le chiedi un regalino, chiaro? Se ti dovesse capitare di desiderare altre donne, non devi dirglielo, perché anche a lei capita di desiderare altri uomini, ma non te lo dice perché è più intelligente. Sa che potrebbe minare il rapporto. Sai quante volte mi è successo con tuo padre? Le unghie. Le unghie non si tagliano né nel letto né sul divano perché schizzano. Le unghie si tagliano nel bidet. Vabbè, se sei a Londra è un altro discorso. Se sei indeciso perché sulla bomboletta del deodorante c'è scritto dove, te lo dico io, sotto le ascelle. Se lei dovesse cucinarti la pasta al forno, mi raccomando, non dirle mai che è meglio quella che fa tua madre. Ti dico un segreto, io la compro. La fa Gigi, il salumiere. Sì, lui è uno di quelli di cui non ho mai parlato a tuo padre. Quando ti spogli, via i pantaloni e subito i calzini, che non devono mai essere né bianchi né corti né di spugna. Oddio, se penso al calzettino bianco corto di spugna con la righina rossa e blu nel mocassino marrone abbinato al borsello, abortisco adesso! Tra slip e boxer, boxer. Ma non mettere mai quelli con i coniglietti o i diavoletti o peggio ancora quelli con le frecce che indicano il pacco. Non serve, fidati. Se una donna vuole il pacco, sa dov'è. Se lei dovesse invitarti a Bolzano per il weekend, stai attento. Sotto si nasconde il mercatino di Natale. Ma tu ci vai lo stesso. Di schnitzel, meat pommes frites, te la caverai benissimo. Quando sei con una donna, per nessuna ragione al mondo, guarda, dico nessuna, puoi alzare le mani, chiaro? Certo. A meno che tu non debba chiedere la parola o arrenderti. Ma questo è un altro discorso. E poi, amore della mamma, ricordati una cosa. Che anche se sei maschio, non devi essere tutto d'un pezzo. Tu puoi sbagliare. Puoi chiedere scusa. Puoi dire che non ce la fai più. Puoi cambiare idea. E soprattutto, non tenerti tutto dentro, che ti fa male. Tu ti puoi confidare con chi vuoi. Ma soprattutto con la tua mamma! Dottoressa? Dottoressa, ho finito. Da adesso in poi non si potrà più dire che la colpa dell'educazione del maschio è della madre. Da questo momento in poi c'entreranno anche altri, per esempio la scuola, le istituzioni, la società, l'allenatore di calcio, che secondo me è uno dei maggiori responsabili. C'entrerà anche suo padre, sì, perché per quel poco che ci ha messo suo padre, sì, dottoressa, le assicuro che ci ha messo veramente poco, anche suo padre ha delle responsabilità. E se non è in grado di prendersene neanche una, dottoressa, è perché... È perché? Ma lei l'ha vista sua madre! Caro diario, ho scoperto che anche con Adamo è andato giù pesante. Ha detto: tu, uomo, lavorerai la terra col sudore della fronte. Ho capito bene, no? Ha detto: tu, uomo. Sì, pronto? Sì, pronto, Teresa? Teresa, guarda, sono sfinita, sono in pausa pranzo e dalle 6 di stamattina, no, non dalle 6 di stamattina che sono in pausa pranzo, dalle 6 di stamattina che sono in piedi. Allora ascolta, alle 2 abbiamo il briefing, alle 3 il brainstorming, alle 4 abbiamo il meeting, prima del meeting abbiamo lo shooting. Oddio, quante cose abbiamo da fare, mi viene da piangere, solo che non saprei neanche quando farlo. Alle 5 e mezza abbiamo spinning. Ah, dici che posso piangere prima? Vabbè, allora mi insegni che tra le 5 e le 5 e 5 ho crying, va bene? Brava. Ascolta, tu piangi con me o hai altro da fare? Hai altro da fare? Allora mi segni 2 minutini in più che magari riesco anche ad andare in bagno, eh? Grazie, sì, ricordati di prenotarmi il peeling, va bene? Sì, grazie, sì. Ciao, ciao. Sì, pronto? Marta? Marta, t'avevo detto di chiamarmi solo se era una cosa importante. La Carola ha la febbre, te pareva? Nei momenti meno opportuni a mia figlia deve venire la febbre. No, dille che la mamma non può tornare a casa. No, no, le conosce le direttive aziendali, è da quando ha 2 anni che gliele spiego. Allora, ascolta Marta, fai una bella cosa. Tu adesso le misuri la temperatura, eh? Poi le diamo la tachipirina solo se supera i 38,5. Altrimenti continuiamo con il Bella Donna, 3 granuli ogni ora e la teniamo monitorata, va bene? Poi le fai anche delle spugnature. Come, con che cosa, Marta? Lo dice anche la parola, con la spugna. Però non prendere quella dei piatti che me la smerigli tutta, va bene? Già non è un capolavoro di bambina se ti ciacanisci pure tu, eh. E non prendere neanche quella lì vicino al vaso di porcellana. Quello lì è un souvenir del Mar Rosso, dell'ultima vacanza che ho fatto 10 anni fa. Poi non mi hanno più dato le ferie, lasciala lì, va bene? Come? Sei riempita di puntini e non sai cosa fare. Marta, un po' di intraprendenza, cosa ti ho assunto a fare? Allora, chiami il pediatra, glielo chiedi e poi mi fai sapere. Ma solo se è questione di vita o di morte, hai capito? Sia sotto acquisizione, mi raccomando. Sì, ciao Marta, sì, ciao. Sì, pronto? Sartoria Rampoldi? Ecco, adesso mi attacca un bottone. Sì, mi dica. No, lo so, dovevo chiamarla per il vestito del convegno. Eh sì, ma guardi, non ho fatto in tempo perché sono in pausa pranzo e dalle 6 di stamattina, non dalle 6 di stamattina che sono in pausa pranzo, dalle 6 di stamattina che sono in piedi. Comunque non ho ancora deciso perché non è facile. Mi metto i pantaloni, sono troppo maschile, mi criticano. Mi metto la gonna, sono troppo femminile, perdo di credibilità. E anche il colore non l'ho deciso perché mi vesto di nero, intristisco il cliente, mi vesto di rosso, lo eccito, mi vesto di verde, potrebbero scambiarlo per un segnale politico. Senta, facciamo una bella cosa, io mi vesto tutta di bianco, mi faccio proiettare direttamente le slide sopra, va bene? La ringrazio, arrivederci. Sì, pronto? Sì, no, no, non lo voglio cambiare il mio piano tariffario. No, no, nessuno scatto alla risposta, ci mancherebbe. Scarpe nuove, tacco 12, 2 vesciche così, se suona il telefono non scatto certo a rispondere. Guardi, vado piano pianella e se perdo la telefonata chi se ne frega. No, non voglio 5 minuti, no, 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 non voglio 50 minuti, ma neanche 100 minuti, no, neanche 1000 minuti. Senta, faccia una cosa, lei mi dia un paio di minuti e poi le faccio sapere, va bene? Grazie, arrivederci. Sì, pronto? Mamma? Mamma, mamma, cosa vuol dire che la pressione è a 180? Dove sei? Sulle Ande? Mamma, fatela misurare meglio dalla Tania. No, mamma, non la puoi licenziare. No, non importa se non ti ha preso il Viacal. No, mamma, non la puoi licenziare. Abbiamo fatto 6 mesi di casting per trovarti la badante. Adesso te la tieni, va bene? Dai, mamma, fai la brava. No, non la puoi licenziare. Dai, sono in pausa, per favore. Dai, ciao, mamma, ciao. Sì, pronto. Sì, amore, sì, sono il tuo topolino, sì. Sì, ho fatto tutto quello che volevi, sì. Sì, ho messo il rossetto rosso, sì. Sì, ho messo anche le calze a il gamba a letto, come piace a te. Come dove ho messo il gamba a letto? Lo dice anche la parola sulla gamba a letto, dove lo devo mettere? Lo tolgo? Dove lo metto? In testa? Ma amore, cosa vuoi, trombare o svaligiare una banca? Dai però anche tu, vieni. Sì, dai, va bene, lo metto in testa, sì. Ciao, sì, sì, pronto. Marta? 38,5? 39? 40? Cosa fa? Cresce in diretta? Cos'è, febbre o indice Nasdaq? Marta, fai una cosa, se scende sotto i 35 tu compra, va bene? Sì, bravissima. Sì, pronto? No, le ho detto che non lo volevo cambiare il piano tarifario, le avevo detto di darmi 2 minuti e sono già passati. E vede, quando ci si diverte il tempo vola, eh? Arrivederci, sì. Sì, pronto? Mamma? Mamma? Mamma, non lo so dove sono le pantofole, chiedilo alla Tania. Come non sai il rumeno? Mamma, non fai un cazzo tutto il giorno, puoi anche studiarlo. No, mamma, non la puoi licenziare, non importa se non ti ha preso il Viacal. Stasera ti bevi il Chianti, chiaro? Oh. Sì, pronto, sì. Sì, amore, sono la tua paperotta, sì. Sì, ho fatto tutto quello che volevi, sì. Sì, ho messo il gambaletto, tutto, anche le culotte, sì. Come dove ho messo le culotte, amore? Lo dice anche la parola sul culotto, dove le devo mettere. Sì, anche il tacco 12. Amore, però ascolta, sul tacco 12 non è che possiamo trovare una mediazione dalle 6 di stamattina che sono in piedi, eh? Magari metto le Birkenstock. Come non sono erotiche, dipende dal giochino che facciamo, amore. Se facciamo i tedeschini all'Oktoberfest, eh? Io non mi depilo neanche, mi metto i calzettoni di lana, le Birkenstock, tu apri la porta, mi cacci un berrutto, io ti dico amore, andiamoci crauti, ma che c'è dell'erotismo, va bene dai, tengo il tacco 12, va bene, sì, ciao amore, sì, ciao, sì, pronto, pronto, Marta, Marta, ti ho detto che sono sotto acquisizione, cosa c'è? Non è la Carola, chi è? Il Filippo, cosa vuole? Mi deve dire che ha vinto la gara, dai, passamelo. Filippo, amore della mamma, ma lo sai che dalle 6 di stamattina che non faccio altro che pensare alla tua gara di tennis? Era di nuoto, vabbè, ascolta, Filippo, fai talmente tante di quelle attività per il tempo libero che non so perché ci ostiniamo a chiamarlo tempo libero, eh? Comunque io l'avevo detto a tutti in ufficio, anche alla Teresa, ho detto, Teresa, va che Filippo Arana è un campione, era delfino, ascolta, Filippo, nuotano tutti gli animali, anche il topo di Fogna, adesso non mi sembra il caso di mettersi a fare il pignoletto, eh? Ascolta, bravissimo, l'importante è vincere e non partecipare. Lo sai che non ero così orgogliosa dall'acquisizione della Chrysler, eh? Perché piangi adesso, Filippo? Per la Chrysler? Ma guarda che non abbiamo ancora lasciato a casa nessuno. Per la gara di nuoto. Filippo, Filippo, non scherziamo. Non incominciamo con questa storia che io sono l'unica mamma che non va alle gare di nuoto. Non è vero. Di' la verità che anche la mamma di Tommaso è più di un anno che non viene. È morta. Vabbè. Passami Marta. Marta, ascolta, guarda che quando muore qualcuno, me lo devi dire, hai capito? Abbiamo fatto il telegramma alla famiglia di Tommaso? No, allora lo facciamo adesso e diciamo che questo ritardo è da attribuire alle poste, va bene? A posto, no, con Leo non posso parlare. No, Marta, ti ho detto che sono sotto acquisizione, mi devi dire che ha fatto la cacca da solo. Dai, passamelo, sennò poi mi cresce quei tabù. Leo, amore della mamma, hai fatto la cacca tutto tolo, tutto tolo, tutto tolo? Bravissimo, e cosa hai fatto? Un tommergibile, bravissimo, ha detto però fallo navigare. No, no, Leo, non ci siamo capiti. Lo so che me lo vuoi far vedere, però lo fai navigare, capito? No, non lo puoi tenere lì finché la mamma viene a casa, perché la mamma stasera fa gli straordinari, arrivo a casa tardi. Fai navigare il tommergibile, eh? No, non lo puoi portare in ufficio. Quando la mamma ti dice che in ufficio facciamo tante cagate, in senso figurato, hai capito? Fallo, senti. Leo, facciamo una cosa, fai fare una foto a Marta, e poi me la spedite con WhatsApp, va bene? Passami Marta. Marta, ascolta, fai una foto allo volevo dire, al sommergibile e poi me la mandi, d'accordo? Ciao. No, con la Carola non posso parlare. Carola, amore della mamma, cosa c'è? Hai la febbre alta, lo so, ma la mamma non può tornare a casa, le conosci le direttive aziendali, per cortesia, ma certo tesoro che ti voglio bene, ma quante volte te lo devo dire, ma stamattina te l'ho scritto anche sul post-it, lavati i denti, ti voglio bene, l'ho attaccato al frigorifero, ma tu passa e leggile le cose ogni tanto, cosa c'è? Sei piena di puntine e non sai cosa fare, tesoro, prendi un pennarello e li unisci, poi quando la mamma viene a casa, vediamo che disegnino è venuto fuori, va bene? Sì, ciao, ciao, sì, pronto. Agricoltore del Trentino, e vabbè, ma oggi è proprio lunedì. Sì, mi dica, se rispondo a una domanda, mi mandate a casa 3 cassette di mele. Allora, ascolti, a parte mandatemele in ufficio perché io a casa non ci sono mai. Comunque, sentiamo, com'è la domanda? Cosa penso di Eva? No, scusi se rido, però siete un po' banalotti, perché vendete mele, mi chiedete di Eva, vendevate banane, mi chiedevate di Siffredi, non ho capito. No, scusi, no, è che sono in pausa a pranzo, è dalle 6 di stamattina, non dalle 6 di stamattina che sono in pausa a pranzo, dalle 6 di stamattina che sono in piedi. Comunque, va bene, mi piacciono le sfide, rispondo alla domanda anche se ero più preparata sull'acquisizione della Chrysler. Comunque, cosa penso di Eva? Vabbè, a parte che Eva è stata un po' una stupidina, nel senso che lei era lì nel suo bel paradiso, servita e riverita, cosa vai a mangiare la mela cosa? Cioè, capisco, la fissa per la mela, perché anch'io con la Apple mi trovo benissimo. Però, voglio dire, se Eva non avesse mangiato la mela, a quest'ora noi non avremmo il lavoro. Ma no, lasci stare che non l'abbiamo neanche adesso, però adesso per altre ragioni. No, dico, se Eva non avesse mangiato la mela, ecco, non avremmo avuto il senso di colpa. E guardi che il senso di colpa è il male del nuovo millennio. Io ho più sensi di colpa che scarpe. Per esempio, stamattina un senso di colpa nuovo, no? Mi hanno chiesto di licenziare. No, no, lei mi ha chiamato, adesso mi sta ad ascoltare, non ho capito. Allora, stamattina un senso di colpa nuovo. Mi hanno chiesto di licenziare la Ferretti. La Ferretti, due figli e un marito in cassa integrazione. Come fai a licenziare una donna in quelle condizioni? Ma soprattutto, come fai a chiedere a una donna di licenziare un'altra donna in quelle condizioni? È spietato, è crudele. Ti chiedono di farlo e se dici di no, mandano a casa te. E la Ferretti era lì che mi guardava. E io la guardavo. E la Ferretti mi guardava. E io la guardavo. E mi guardava anche l'amministratore delegato. E io gliel'ho dovuto dire. Ferretti. Ferretti, sei licenziata. Ferretti. Ferretti, per cortesia, non guardarmi con quella faccia da blocco dei licenziamenti, che lo sai benissimo anche tu che l'unica cosa che si blocca qui in azienda è l'ascensore. Ferretti, io ho fatto di tutto per aiutarti, ma mi hanno detto di farlo. Però anche tu, ma perché non mi hai ascoltato? Quest'anno, Ferretti, di la verità, quanti giorni di malattia hai preso? 3. Ma va che sono tanti. Ma io ho capito che tuo figlio ha la febbre e vuole la mamma, ma anche la Carola ha la febbre. Ma prendo una babysitter, non ti puoi permettere la babysitter. Ma chiami tua suocera, le regali una bottiglia di Via Cal, vai via tranquilla, conservi il posto di lavoro. Ma io lo so che è un tuo diritto, Ferretti. Ma se ti dicono di no, è no. Ad agosto, quanti giorni di ferie hai chiesto? 10. Ma cosa te ne fai di tutti quei giorni? Ma io lo so che è l'unico momento che hai per stare con la tua famiglia e vi dite le cose importanti. Ma hanno inventato i messaggi vocali, tu li mandi al mare, gli mandi un messaggio al giorno, conservi il tuo posto di lavoro. Ma lo so che è un tuo diritto, Ferretti. Ma se ti dicono di no, è no. E stamattina Ferretti, cosa hai fatto? La goccia che ha fatto traboccare il vaso. Hai chiesto un'ora di permesso straordinario per fare che cosa, Ferretti? Dai, dillo, per fare che cosa? Per andare a vedere la recita di tuo figlio a scuola. Ferretti, da donna a donna, che parte hanno dato a tuo figlio? L'albero. Cosa vuol dire? Che recita di merda? Ti sembra il caso di perdere un posto di lavoro per andare a vedere un pioppo? Ma dico, ma apri la finestra, te lo immagini? Ma anche io devo andare a vedere le gare di nuoto di Filippo. Ma se mi dicono di no, non ci vado, apro la finestra, guardo le nutrie che nuotano sulla Martesana, faccio il tifo, qualcuna vince. Ma conservo il mio posto di lavoro. Ma lo so che è un tuo diritto, Ferretti. Ma se ti dicono di no, no. Uno ha i diritti. Deve saperci pure rinunciare. Poi via via che ci rinunci, ti dimentichi anche di averli, o no? Ferretti, dove stai andando? Ferretti, torna indietro. Ferretti, cosa vuol dire che mi hanno fregato? Va come corre con quelle Birkenstock. E io le avevo detto che in ufficio non le poteva portare. Senta, agricoltore del Trentino, facciamo una cosa. Lasciamo perdere con questa spedizione delle mele, perché ha visto, anche oggi ho finito la pausa pranzo e non ho avuto il coraggio di mangiarne neanche una. Caro diario, esiste il bene, esiste il male. Che cos'è il peccato? Ma il peccato è dentro di noi. E perché non lo trovo? Si può fare del bene anche facendo del male? Ma il peccato è il punto più vicino alla felicità? No, l'orgasmo è il punto più vicino alla felicità. Al secondo posto ci sono le mele cotogne. Dai, no, agente, dai, per favore, lasciami andare. a gente, lasciami andare, non sto facendo niente di male. No, non sono una escort, sono una puttana. C'è una bella differenza di dignità, perché le escort vendono il proprio corpo per il potere. Io vendo corpo per mangiare. Sai quanto costano mele cotogne al chilo? 5,50 euro. Sai quanti pompini devo fare per farmi una bella crostata? Tantissimi. Dai, agente, per cortesia, lasciami andare, non sto facendo niente di male. Ah, vuole sapere come mi chiamo? Va bene, allora scrivi che mi chiamo Sofia. Sì, con l'accento sulla I, Sofia, senza accento era Sofia, con due F era Sofia, è difficile, va bene, scancella. Scrivi che mi chiamo Paola, sì, Paola, se volevo la O dicevo Paola, invece la U, Paola, è difficile anche questo, va bene, scancella. Allora scrivi che mi chiamo Katiuscia, Katiuscia morbido con l'H, Katiuscia senza H, secco, no, Katiuska, è difficile anche questo, va bene, scancella, dai. Scrivine uno facile, scrivi che mi chiamo Anna, che da una parte e dall'altra lo leggi uguale, dai. Dai, agente, se vuoi sapere veramente come mi chiamo, lo devi chiedere al tuo collega, lui viene da me tutte le settimane, eh. Dai, agente, per favore, lasciami andare, non sto facendo niente di male, il mio è un lavoro socialmente utile, sì? Sai quanti sfigati faccio felici io tutte le settimane? Sai quanti vengono da me e dicono ti prego fammi fare tutto quello che non faccio con mia moglie? Io li metto a lavare i pavimenti. E allora dimmi cosa c'è di male. Ma tu pensi che gli uomini vengono da me solo per il sesso? Sbagliatissimo. Gli uomini a volte vengono da me anche solo per raccontarsi, per avere un po' di calore umano, un pochino di compagnia. Per esempio, tutte le settimane viene un amministratore di condominio. Lui stressatissimo, appena arriva mi racconta che dell'assemblea, che quella del piano di sopra, butta le briciole al piano di sotto, che la ringhiera si è arrugginita, che bloccano l'ascensore con gli scatoloni, no? Tutte queste cose. Poi dopo slaccia i pantaloni e dice: ehi bella, fai verbale. Io dico: no dottore, si dice orale. E lui: no, voglio verbale. Dico: va bene, mi metto e compilo tutto il verbale dell'assemblea. E lui gode tantissimo. È il problema che poi mi vuole pagare in millesimi. Ma va bene, se fai la puttana ti devi sapere anche accontentare, no? Ma tu pensi che viene da me solo la povera gente? Sbagliato, viene anche l'intelligenza. Per esempio, tutte le settimane viene un docente dell'università di lingue. Lui è simpaticissimo. Appena mi vede, slaccia i pantaloni e dice: the pen is on the table. Io dico: yes, but where is the cats? E ridiamo tantissimo, perché devi anche sapere improvvisare. Oppure viene da me un papà di 5 bimbi piccolini, no? Lui non dorme mai, sempre nervosissimo, no? Appena mi vede, slaccia i pantaloni e dice: ehi bella, vuoi fare la maiala? Io dico: sì, mi fa vestire da Peppa Pig. E allora, dimmi cosa sto facendo di male. Secondo me, io sono anche utile perché posso rassicurare tutti i giovani su tutti quei dubbi, quelle incertezze che hanno, no, col sesso. Per esempio, viene un ragazzo, lui è giovanissimo, no? Appena mi vede, slaccia i pantaloni e incomincia a piangere, ma disperato. Io non trovo punto G, io non trovo punto G. Dico: tranquillo amore, per venire con me basta che tu trovi punto bancomat. E lui va via più sicuro di sé, no? Con delle proprio convinzioni. Questo è, vedi agente? Noi non siamo il male sono quelli che ci picchiano, che ci tolgono i documenti, che ci buttano per la strada, che ci trattano come schiave. Loro sono il male. E allora tu, perché anziché andare a prendere loro, vieni a prendere noi? Perché è più facile. Lo so, agente, ma non funziona così. Senti una cosa, a me piacerebbe essere come una psicologa, sì, perché io alla fine sono un po' come una psicologa, solo che costo di meno e nel lettino mi sdraio pure io. E allora dico: perché io devo lavorare rischiando la vita tutte le sere, ricattata? Perché io non posso avere il mio bello studio personale, come lo voglio io, sai? Mi piacerebbe tantissimo avere uno studio piccolino in centro, tutto con i muri gialli, le scrivanie rosa, le poltroncine blu, con una bella segretaria simpatica vestita di verde con un fiocchettino arancione, che io arrivo, poggio la borsetta e la segretaria mi dice:
con il dottor Rossi per Pompino.
Va bene!
21 ho appuntamento con l'onorevole De Marchi per mettergliela in culo.
No, disdice appuntamento, di che ho già preso quando ho votato per lui, eh. E vedi, agente, non faccio niente di male, dai, lasciami andare, per favore. Cosa fai adesso? Mi guardi, sì? Mi desideri, sì, lo so. Siete tutti così voi uomini, no? A casa le volete sante e fuori vi piacciono puttane. Ma allora perché non unite le due cose? Perché non chiedete alle vostre mogli quello che chiedete a noi? Sarebbe un'altra sessualità, più libera, meno ipocrita. Le coppie durerebbero più a lungo. Agente, perché non chiedi a tua moglie quello che hai chiesto a me adesso? Perché anche alle mogli piace giocare col sesso, glielo devi solo chiedere. Perché non glielo chiedi? Perché lei ti dice che è stanca. Agente, vieni qui. Ascolta una cosa. Tu stasera vai a casa, apparecchi la tavola, prepari da mangiare, dai da mangiare ai bambini, sparecchi la tavola, lavi i piatti, metti a letto i bambini, fai la lavatrice, stendi la biancheria, stiri le camicie e poi vedi che pompino che ti fa tua moglie. Solo che tu non puoi dire che sei stanco, eh? Agente, vuoi sapere davvero come mi chiamo? Mi chiamo Eva, sì, puttana Eva. Ho scoperto che la mia cacciata dal paradiso è stata un'operazione promozionale. Io sono il simbolo del peccato e del senso di colpa. E su questi due prodotti è nata una multinazionale che funziona benissimo. Signore Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, ma soprattutto mi dolgo con le ginocchia, con l'anca e col bacino che adesso si è anche incrinato. Signore Dio, va che per pentirsi ci vuole un fisico bestiale. Ascolta, io lo so che ti avevo promesso che non lo facevo più, ma oggi a catechismo, quando ho detto alle ragazzine che Eva era nata da una costola, beh, sono scoppiata di nuovo a ridere. Ma io non volevo, io mi davo i pizzicotti, mi mortificavo nella carne, ma non riuscivo a smettere, neanche le ragazzine riuscivano a smettere. Ma il Signore Dio, lo so adesso, io non mi voglio giustificare, ma come si fa a non ridere di una fesseria simile? Come si fa a dire che la donna è nata da una costola? Ma cosa siamo, un avanzo di barbecue? Dai! Allora io lo so che sei tu il creatore, ci mancherebbe, non ti voglio togliere il lavoro, però un suggerimento ogni tanto accettalo. Per esempio, potremmo andare in giro a raccontare che ne so che Eva è nata dal cervello, eh? Così noi donne nasciamo con l'autostima incorporata. O meglio ancora, diciamo che Eva è nata dalla luce valgo. Così appena esce dice, perché io valgo, dai, ma no, da una costola, signori Dio, è svilente. Ma poi voglio dire, proprio tu che ci insegni a non mentire, ma ci mandi in giro a raccontare certe cazzate. Scusa, signore Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, ma molto più perché ho offeso te. Dai, signore Dio, ma ti offendi per niente? Ma cosa ho detto? Vabbè, dai, faccio penitenza. 1, 2, 3, 4, 5. Signori Dio, io non so se questa penitenza purifica, ma di certo tonifica. Guarda che polpaccio che mi è venuto, mi chiamano Suor Zanetti. Ascolta, signori Dio, mi avvicino di più a te. Tu lo sai, io per te ho rinunciato a tutto. Ho rinunciato alla mia femminilità, ai miei desideri, ai miei sogni, alle mie ambizioni. Tutto questo per fare quello che volevi tu. Ho svolto i miei incarichi, le mie mansioni, i miei doveri, senza mai una volta ribellarmi, senza mai una volta dirti di no. Ma io oggi proprio non ce la faccio. Signore Dio, io non voglio più raccontare alle ragazzine che Eva è nata da una costola. È svilente. Ma poi le ragazzine sono giovani, si informano, hanno l'iPad. Sono venute lì e mi hanno detto, guardi Suor Zanetti, qui c'è scritto che discendiamo dalle scimmie. Ma come fai a darci torto? Ma tu li hai visti? Che peli che ha Suor Adriana sotto il gambaletto? Ma va che quella di notte salta da un crocifisso all'altro. Sarai d'accordo. Allora io ho anche provato a dire che Maria era incinta, ma era vergine. Mi hanno detto, sì, Suor Zanetti, Maria vergine, San Giuseppe toro, due segni che non sono compatibili. Allora, Signore Dio, il tuo regno è grande, ma anche Google non scherza un cero. Ma voglio dire, ma perché? Perché le ragazzine dovrebbero avvicinarsi alla religione cattolica? Ma per la religione cattolica le donne sono tutte o prostitute, o ladre, o peccatrici, o si buttano per terra a implorare miracoli, o asciugano i piedi con i capelli, ma che vita è? Ma per la Chiesa cattolica una donna, per essere un minimo considerata, deve essere martirizzata, scarnificata, tagliata a pezzi, trasformata in ragù, deve far la pastorella, apparire nelle grotte, avere le allucinazioni. Oh! Dopo uno si sveglia e dice, beh, in effetti potremmo farla beata. Beata? Ma beata un paio di panche, che se era maschio l'avevi fatto santo subito. Ma allora, Signore Dio, ma basta, ma se Eva ha mangiato la mela, noi abbiamo mangiato la foglia. Ma diciamo delle cose credibili alle ragazzine, perché loro sono curiose, si interessano, fanno domande. E quando mi chiedono le cose, tu non ci sei, perché sei in cielo, in terra, in ogni luogo. Ma quando servi, dove sei? Cosa racconto io alle ragazzine quando mi chiedono, Suor Zanetti, perché nell'ultima cena non ci sono donne? Cosa dico? No, no, ci sono, sono di lì a lavare i piatti. Cosa dico? Ma basta, Signore Dio, ma diciamo cose credibili. Non si può dire che Eva mangia la mela perché è tentata da un serpente, ma quando mai? Diciamo piuttosto che Eva mangia la mela perché è un frutto ipocalorico. Trigliceridi bassi, colesterolo nella norma, fisichino della Madonna. Con tutto il rispetto per la Madonna, perché io la Madonna la stimo. Ha messo le corna al marito e va che scusa geniale che si è inventata, ma brava! Ma insegniamo questo alle ragazzine. Che serve di più, ma no, che Eva mangia la mela perché la tenta un serpente. Ma poi, da quando in qua una donna è tentata da un serpente? Se non è sotto forma di borsa di Prada o di scarpe di Gucci, in saldo. Allora basta, Signore Dio, puniscimi, fammi quello che vuoi. E mi confesso, va bene sì, io oggi a catechismo ho risposto alle loro domande come sentivo io. Quando mi hanno chiesto se possono prendere la pillola del giorno dopo, beh, io ho detto sì, se fate qualcosa il giorno prima, perché sono piccole, non posso rimanere incinta. Perché se rimangono incinte e vanno dal papà e dicono, sai papà, sono incinta ma sono come Maria, vergine. Ma secondo te il papà ci crede? Ma va che le riempie di mazzate, non ci sono solo mica falegnami, sai? Ci sono anche carpentieri, idraulici, muratori, c'ha le mani così, fa male. Sarai d'accordo. E allora quando mi hanno chiesto se è vero che esistono i preti pedofili, beh io ho detto sì, perché bisogna stare attente. Sai come lo chiamiamo noi il parroco? Don't touch me, sarai d'accordo. Allora, sarai anche d'accordo che dobbiamo dire qualcosa contro questo demonio di donna che dice sono una donna, sono una madre, sono cristiana e lascia morire i bambini, le donne, gli uomini in mare. Ma sarai d'accordo? Ma basta! Ma fai qualcosa! Ma Signore Dio! Ma dimostra che ci sei, ma fermalo sto genocidio. Ma non si può permettere tanta atrocità. E la prossima volta che prometti una terra a qualcuno, ma controlla che non sia già abitata, sarai d'accordo. E sarai anche d'accordo. Sarai d'accordo che basta con questo Opus Dei, questa compagnia delle opere, questa comunione e liberazione, ma comunione de che c'hanno tutto loro? Liberazione da cosa? Che se non se ne vanno mai, c'hanno in mano le banche, i luoghi di potere, gestisco l'economia, mandato a puttane la sanità, sarai d'accordo? Ho capito, Signore Dio, sull'Opus Dei tu non sei proprio d'accordo. Caro diario, oggi mi ha tolto l'immortalità. Mi ammalerò, invecchierò, fino a spegnermi lentamente. Sarò in grado di accettare i cambiamenti del mio corpo? Certo, non è facile per una abituata a correre per i prati del paradiso trovarsi nella casa di riposo giardino dell'Eden. Gira che ti rigira, siamo nelle mani di Dio. Oh, ma quanto è onnipresente! Caro diario, arriva un tempo nella vita in cui ti devi mettere nelle mani di Dio. Ma magari a me hanno messo nelle mani della badante. Caro diario, qualcuno dice che invecchiare è brutto perché arrivano tanti piccoli problemi. Non è vero. A me ne è arrivato uno solo, ma grande. La badante. Caro diario, come avrai potuto intuire da queste poche righe, a me la badante sta sulle palle. E non sono l'unica. L'80% delle persone anziane odia le badanti. E come fai a darci torto? Prova tu a svegliarti tutte le mattine e trovarti davanti un donnone di 80 kg che ti vuole lavare, vestire e dare da mangiare quello che dice lei. Io dico, io sono arrivata alla mia tenera età, posso decidere che cosa mangiare? No, perché tua figlia ha detto, tua figlia ha fatto, tua figlia si è tanto raccomandata. Caro diario, ogni giorno mi danno da mangiare una mela cotta coi chiodi di garofano perché mia figlia dice che mi fa bene perché contiene ferro. Ma quando mai? A me la mela cotta fa male, mi fermenta nello stomaco, mi fa mollare certi pirriti così pericolosi che le deve annunciare il TG1. Io dico, io la mela cotta non la voglio. No, la devi mangiare. Perché tua figlia ha detto, tua figlia ha fatto, tua figlia si è tanto raccomandata. E va bene, dammi questa mela. Adesso io la mangio, poi vado a casa di mia figlia, chiudo la porta e ci mollo un pirrito incartato a 36 colori che le devo scrostare tutta la tappezzeria e coi chiodi di garofano le riparo l'armadietto del bagno, che tanto quella è sposata con un rimminghionito che non fa niente dalla mattina alla sera e che lei non ha neanche il coraggio di lasciare, anche se non lo ama più da tantissimo tempo. Caro diario, a me le mele cotte non piacciono, sono dei frutti che si sono arresi. Io la mela la voglio viva. Mia figlia dice che io devo aspettare la morte con dignità. Ma quando mai? Ma io con dignità posso aspettare la pensione. Con dignità posso aspettare il mio turno in posta. Con dignità posso aspettare l'autobus. Con dignità posso aspettare che mia figlia si faccia cazzi suoi. Ma non la morte. Questo non me lo può chiedere. La verità, caro diario, è che mia figlia si vergogna di me. Sì, perché mi sono innamorata. Chi lo poteva dire che alla mia età ancora mi poteva capitare una cosa così bella? Solo che mia figlia non mi fa uscire da casa perché dice che magari mi può succedere qualcosa. E io dico, ma magari, che qua dentro non succede una minchia di niente. Sai quanti lavoretti di decoupage ho fatto insieme alla badante con i chiodi di garofano? Ma stamattina ho disobbedito e sono uscita. Non è stato difficile. Ho dribblato la badante, ci ho dato da mangiare una mela cotta, ho detto che mia figlia si era tanto raccomandata, ho chiuso la porta e sono andata da lui. Lui mi aspettava seduto sulla panchina del parchetto sotto casa da 3 giorni, perché ha una semiparesi e se non l'aiuta non si può spostare. Appena mi ha visto, mi ha fatto un bellissimo semisorriso che io ho ricambiato per intero. Il parchetto dove ci siamo incontrati, non devi pensare che niente di che, solito parchetto di quartiere, furto di motorini, spaccio di droga, scambio di coppie, però per me è come il paradiso terrestre. Pure le cartacce zozze buttate per terra mi sembrano fiori appena sbocciati. E anche le urla dei bambini rompicoglioni che giocano a calcio mi sembrano cinguettio di uccellini. E io con lui mi sento come Eva con il suo Adamo. Oggi siamo riusciti anche a fare una piccola passeggiatina. Lui davanti, attaccato al suo girello, con l'espressione fiera che sembrava Leonardo DiCaprio in Titanic. Io dietro, avvinghiata, stretta, coraggiosa, non ho messo neanche il casco. Lui si gira e mi chiede, ti fidi di me? Io dico, sì, ma attento al marciapiede. Allora lui mi guarda intensamente con l'occhio buono, perché l'altro ha la cataratta, e si avvicina per baciarmi. Solo che gli è partito un colpo di tosse che mi ha conciato come lo stadio di San Siro dopo il concerto di Vasco. Ma io non mi sono fatta trovare impreparata e ci ho dato una caramellina. E finalmente ci siamo baciati. Caro diario, io non lo dimenticherò mai. Quel sapore di ricola alle erbe svizzere senza zucchero. Solo che a quel punto è arrivata mia figlia e ha incominciato a urlare. Mamma, guardati, mamma, ma non ti vergogni, mamma, guardati, mamma, vergognati, mamma, guardati alla tua età, vergognati, guardati e vergognati. Ci ho detto, figlia mia, che vuoi? Io mi guardo e non mi importa se queste braccia sembrano ali di pollo lesso con la pelle che si stacca da sola. Mi guardo e non mi interessa se il mio seno ha conosciuto la triste legge della forza di gravità. Non mi importa neanche se le mie mani sono piene di vene che sembrano cartine geografiche. E non faccio neanche caso se la mia pelle è piena di macchie che sembra il mio diario delle elementari. Le mie gambe tengono ancora e grazie alla colla giusta io ho un bellissimo sorriso. Quindi, figlia mia, nonostante tu abbia detto, fatto, o tu ti sia tanto raccomandata, io sono ancora viva e vado dove mi porta il cuore, soprattutto perché il cardiologo è d'accordo. Avevo l'ordine e ho scelto il caos. Avevo la perfezione e ho scelto l'incompiutezza. Avevo la beatitudine dell'ignoranza e ho scelto l'angoscia della conoscenza. Avevo il paradiso e ci ho rinunciato. Perché l'ho fatto? Perché in questo paradiso non c'era niente che avessi deciso io. Vuoi?
Avete ascoltato Oliunidis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.